Buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera e buon pomeriggio a Cristina Ferrari. Grazie.
Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo.
Allora, sappiamo che il 27 maggio scorso ha cessato per sempre di danzare, usiamo così un eufemismo, Carla Fracci. Vogliamo celebrarla un attimo nel ricordo di una persona che le è stata vicina e quindi io chiedo a Cristina Ferrari, che ha conosciuto Carla Fracci, come è avvenuto l'incontro e come è evoluta la vostra collaborazione.
Beh, innanzitutto le dico che io l'ho conosciuta all'Arena di Verona quando io avevo appena 5 anni e avevo iniziato da poco, tra l'altro, proprio lo studio della danza classica, sempre stata nei miei sogni. E come tutte le bambine del resto, la classica domanda: cosa vuoi fare da grande? La ballerina. Ecco, mio padre e mia madre mi avevano portato quella sera all'Arena di Verona, dove lei era appunto impegnata in un balletto, e io con molto coraggio, allora si poteva, adesso non si potrebbe più, alla fine del balletto, durante i ringraziamenti, mi sono avvicinata al palcoscenico e le ho dato la mano. Ecco, questo episodio ce lo siamo ricordati, perché comunque non era cosa usuale poter arrivare a fare questo, anche se, ripeto, allora si poteva e adesso non si potrebbe più. Però ce lo siamo ricordati quando l'ho rivista e l'ho rincontrata in occasione della produzione di Aida di Franco Zeffirelli, che abbiamo prodotto quando io ero direttore delle attività liriche alla Fondazione Arturo Toscanini e si gestiva il Teatro Verdi di Busseto. Il Teatro Verdi di Busseto ho riaperto dopo il restauro e in quell'occasione si pensava appunto di aprirlo con un grandissimo evento, e così è stato, col coinvolgimento di Franco Zeffirelli, della piccola Eda, come l'ha sempre definita. Io mi ricordo i primi appuntamenti proprio a casa del maestro a Roma, nella sua magnifica casa, e la prima cosa che diceva, che aveva detto all'allora sovrintendente Gianni Paratta, che ricordo sempre con tanto affetto perché purtroppo non c'è più, ma che ha veramente inciso nelle programmazioni della Fondazione Toscanini, mi ricordo che disse: io voglio assolutamente la partecipazione di una grandissima danzatrice che mi faccia, che interpreti la sacerdotessa nel Tempio, e non può altro che essere la mia amica Carla. E chiaramente da lì è iniziato poi la collaborazione con lei, e abbiamo vissuto insieme quel mese e mezzo di prove a Busseto, insieme anche al fianco del grande Carlo Bergonzi, che aveva seguito la preparazione dei cantanti. E quindi Bergonzi, la Fracci, Anna Anni coi costumi, ovviamente Zeffirelli, avevamo davvero un parterre di grandissimi artisti, e così ho iniziato la mia collaborazione al suo fianco, perché io appunto allora mi occupavo di produzione lirica, nello specifico proprio anche della gestione delle attività a Busseto. E le devo dire che è sempre stato, da subito è stato veramente molto bello. Io allora ero anche abbastanza giovane, nonostante avessi già un importante incarico, ma lei ha sempre avuto un grande rispetto di tutti i lavoratori. Veramente, questo mi ricordo di lei, un grandissimo rispetto e soprattutto era sempre presente, era la prima a arrivare in teatro e l'ultima ad uscire, anche se tutto sommato il suo intervento all'interno di questa Aida, pur essendo molto importante, era comunque abbastanza limitato nell'intervento del Tempio. Però lei credo che lo avesse affrontato come se doveva andare a danzare un qualsiasi altro balletto ben più impegnativo, come era solito fare per lei. Proprio la serietà di una grandissima artista, questo ricordo di lei. Poi comunque il rapporto è continuato quando poi io mi sono spostata qui a Piacenza nel 2004-2005, sempre con la Fondazione Arturo Toscanini, e lì c'è stata veramente una collaborazione importante per un'intera stagione, quando era direttore al Teatro dell'Opera di Roma, e avevamo affidato a lei la direzione in pratica artistica e il coordinamento artistico della stagione di danza, ed è stata presente qui con il con il corpo di ballo dell'Opera di Roma, con tre spettacoli nel 2005, oltre lei aver partecipato appunto a questi spettacoli.
Io l'ho vista in diverse occasioni alla Scala di Milano, ricordo una Leggenda della Peri, forse in abbinamento a una Suora Angelica con Katia Ricciarelli al debutto, poi naturalmente il Lago dei Cigni e Giselle, uno dei suoi ruoli, se non il suo ruolo, o il fetiche come dicono i francesi, ecco, nel suo, non dico giudizio che è una brutta parola in questo momento, e nella sua sensibilità, ecco, qual è il ruolo di Carla Fracci che... così, la colpita e che serba maggiormente nei ricordi.
Beh, indubbiamente Gisella è stato anche il suo grande ruolo e tra l'altro proprio quel titolo avevamo scelto con lei per l'apertura di quella stagione nel 2005 e Guardi l'ironia della sorte sarà il primo titolo che riaprirà dopo la forzata chiaramente chiusura dei teatri, la nostra prossima stagione sarà proprio Giselle che non potrà che essere dedicato a lei, al ricordo di Carla Fracci. Noi lo faremo con il balletto Jacobson di San Pietroburgo, quindi comunque con una compagnia di danza di tutto rispetto e quindi io la penso in quello, anche se diciamo che lei sicuramente mi sarà d'accordo con me nel dire che è stata una danzatrice molto versatile, poteva fare qualsiasi cosa, qualsiasi ruolo e lo faceva in maniera superlativa e unica, assolutamente unica. Poi non dimentichiamo anche le sue partecipazioni anche ai film come attrice, perché lei era una grandissima attrice, oltre ad avere una bellissima voce, perché aveva una voce così calda, così pacata, veramente molto bella che l'aiutava anche nelle sue interpretazioni, sempre legato ovviamente al mondo dell'arte, del teatro, dell'opera lirica, però e della danza, però anche, insomma, sfido qualsiasi altra danzatrice, qualsiasi altra étoile internazionale che abbia fatto così tanto in tanti ambiti come Carla Fracci.
Ricordiamo la sua Giuseppina Strepponi appunto nello sceneggiato Verdi che ci è rimasta nel cuore. Grazie a Cristina Ferrari e chiedo di rimanere un attimo con noi mentre invito i nostri ascoltatori a seguire il ridotto dell'opera di oggi. Passeremo al Conte Ugolino nell'intonazione di Gaetano Donizetti in compagnia di Mirko Palazzi, Tiziano Ferrari e Marco Scolastra. Naturalmente con Cristina Ferrari ci lasciamo sulle note di Giselle. Grazie e alla prossima.
Grazie mille a voi, a presto.
Siamo così in compagnia degli ospiti di oggi, con i quali tratteremo un argomento molto stimolante. E quindi saluto Mirko Palazzi, ciao.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Tiziano Ferrari.
Ciao a tutti, buon pomeriggio Giorgio.
Allora, siamo con Mirko Palazzi Basso, Tiziano Ferrari, attore, ed ora invece ospite per la prima volta al Ridotto dell'Opera, Marco Scolastra, benvenuto.
Grazie Giorgio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, questo è il primo di una decina di appuntamenti che abbiamo deciso di dedicare a Dante Alighieri nei 700 anni della sua scomparsa. Sono 10 appuntamenti naturalmente relativi a musicisti che si sono dedicati a lui, si sono ispirati a lui, Liszt, Zandonai, Puccini, Pacini, Giovanni meno noto degli altri, Giuseppe Verdi. Casca, diciamo, a fagiolo l'incontro con Palazzi dello scorso anno, perché uno dei primi video che mi ha inviato è stato relativo a un personaggio dantesco, al conte Ugolino, nella intonazione di Gaetano Donizetti. Quindi sì, esatto. Non ne parliamo solo, ma ascolteremo poi proprio la sua realizzazione insieme appunto a Marco Scolastra. Cominciamo con voi, naturalmente, ecco, dove è stato eseguito questa cantata appunto dedicata al conte Ugolino, io dico, di Gaetano Donizetti.
L'abbiamo registrato ai Giardini di Ninfa, qui in provincia di Latina. In questo posto meraviglioso c'è un pianoforte, un Bechstein del 1870, se non sbaglio.
84.
Esatto, che appartenne a Franz Liszt, che donò al conte Caetani. Abbiamo approfittato della disponibilità che ci hanno dato dai Giardini di Ninfa per usufruire del pianoforte e poter registrare questa cantata. È una cantata che io conosco da molti anni, mi colpì molto quando la sentii la prima volta, cantata da Renato Bruson. La sentii a Fabriano, lui la fece a un recital e mi colpì tantissimo, tanto che cominciai a cercare lo spartito. Poi dopo molti anni si è presentata questa anche idea di registrare questa cantata sul testo di Dante. E siamo stati io e Marco a Ninfa qualche giorno e abbiamo registrato appunto. Lascio la parola a Marco.
Sì. A Marco, prima vorrei dire qualcosa in relazione a Ugolino della Gherardesca, che è questo personaggio storico pisano che evidentemente non stava molto simpatico a Dante Alighieri, o comunque era ghibellino, però simpatizzava anche per i Guelfi, ha avuto questa diatriba con Ruggeri degli Ubaldini. Questi sono i personaggi che Dante Alighieri incontra nel 33° canto dell'Inferno, tra i dannati naturalmente, che devono espiare la loro colpa immersi nel ghiaccio, non mangiando l'uno l'altro come uno può pensare, perché invece questa è relativa a quello che sono stati i trascorsi di Ugolino appunto nella Torre della Muda in Pisa, dove pare che fosse la Torre della Fame e fosse arrivato a divorare parte dei figli e anche dei nipoti. Poi si è dimostrato dei resti rinvenuti, studi sul DNA, che non aveva i denti Ugolino, per cui probabilmente è tutto, diciamo, molto leggendario. Vabbè, a me piace anche colorire la vicenda con questi aneddoti. Lascio invece che Marco ci dica qual è l'impianto un po' generale del lavoro di Gaetano Donizetti.
Mi riallaccio a una cosa che ha appena detto per un momento così simpatico: non aveva i denti, anche perché Ugolino aveva 79 anni quando muore, dunque è difficile che a 79 anni di quei tempi si avesse una dentatura perfetta. Ma Dante ci ha lasciato questo scritto fondamentale. Sì, noi la chiamiamo cantata, il titolo esatto del pezzo è il canto 33° della Divina Commedia di Dante, il conto Ugolino, posto in musica e dedicato all'amico cantante Luigi Lablache dal maestro Gaetano Donizetti. È un brano originale per canto, per basso e pianoforte, è uno dei più lunghi da camera di, appunto, di Donizetti. È un pezzo del 1828. Donizetti aveva scritto per Lablache, ammirato dalle sue grandi potenzialità e dalla sua arte, gli dedica questo pezzo. Il brano appartiene a quel genere di composizioni che potremmo far appartenere a un genere che si chiama declamato con musica. Dopo Donizetti, un altro compositore meno noto, Francesco Morlacchi, un compositore perugino, ne compone un altro, proprio sempre per basso e pianoforte, nel 32, e proprio lo chiama declamato con musica. Questo di Donizetti, una gran parte, è un declamato con accompagnamento pianistico, E poi in alcuni momenti pochi, ci sono fresche melodie pianistiche e poi delle frasi molto cantabili del basso, proprio il basso cantante proprio. L'inizio del brano, ancora non parlo Golino, no? Quando proprio la famosa La bocca sulle vuote del fiero pasto, che dice Dante, appunto, riferendosi a Golino, Donizetti inizia con un tremolo molto pieno del pianoforte, in re minore. Dunque l'impianto del pezzo è il re minore. E subito dopo inizia una sezione molto ritmica, molto forte, molto, molto perentoria, quando inizia a parlare Ugolino e dice: tu vuoi che io rinnovelli quel disperato dolore? E qui appunto con questo disperato dolore c'è una sezione molto marziale, molto ritmica.
Sì. E, no, giustamente... Diciamo che la musica ricalca molto bene il testo e si suddivide nei diversi momenti del racconto, passando appunto dal narratore, da Ugolino, i figli, e questo è anche un punto importante da interpretare, differenziare appunto il racconto dall'Ugolino stesso ai figli, sia vocalmente anche pianisticamente nell'accompagnamento, questo è sottolineato. Anche se poi questo brano ho trovato una lettera di Rossini che diceva appunto, era un po' scettico, diciamo, dico, ho udito che a Donizetti è venuta la melanconia di mettere in musica un canto di Dante. Mi pare questo troppo orgoglio. In un'impresa simile credo che non riuscirebbe il Padre Eterno, ammesso che egli fosse maestro di musica.
Vabbè, Rossini. Comunque, come diceva Mirko, diciamo che è molto sfaccettato anche l'accompagnamento pianistico. Ci sono appunto queste ottave marziali della sinistra, ci sono accompagnamenti molto dei bassi molto morbidi e rispecchiano naturalmente il carattere del testo di Dante. Ad esempio, quando Golino dice a Dante: mi sembra che tu sia fiorentino, dalla parlata, è molto dolce questo momento e c'è una delle poche melodie pianistiche, una melodia serena, leggiadra quasi. A un certo punto riprende questo, lo sentirete poi nel canto anche di Mirko, riprende questa marzialità quando Ugolino dice: non serve che io vi dica com'è stato bestiale questo arcivescovo Ruggeri, ma importante però è che io vi dica come mi ha fatto morire. E qui comincia proprio a raccontare proprio della Torre della Muda, e qui proprio lui scrive recitativo, lo scrive proprio Donizetti, e qui dice: è proprio dalla Torre della Muda, che si chiama oggi Torre della Fame, per me, perché morì di fame, di inedia, e qui inizia proprio il racconto del suo sogno. Possiamo arrivare alla prima parte di questa cantata.
Purtroppo dobbiamo compiere un'ingiuria verso questa cantata, che sarebbe bellissimo ascoltare tutta, diciamo, di filato, però il target del nostro incontro, del ridotto dell'opera, è quello di essere anche piuttosto didattici e quindi anche di aiutare a comprendere gli ascoltatori i vari passaggi di un prodotto. Quindi brevemente torniamo a Mirko, hai parlato di Renato Bruson, baritono, Luigi Lablache, sì, ben detto da Marco Scolastra, sì, basso cantante.
Sì, basso,
tu sei,
sì,
basso cantantissimo, sì, ma la tessitura si colloca dove? In basso, in alto?
La tessitura è da basso, però Bruson la cantava mezzo tono sopra.
L'aveva trasportata.
Guardandola non è estesissima, perché passa da un la... C'è un sol diesis basso, non è né bassissima né altissima, perché ha qualche mi naturale, però è veramente sfiancante, perché... Prima di tutto non c'è un momento di vero riposo, è tutta una cosa dietro l'altra, anche se si cambia sentimento, si cambia atmosfera, però praticamente sono 15 minuti di canto continuo. La tessitura non tocca vette, però gira sempre in una zona medio-acuta che alla fine te ne accorgi, insomma, pesa. Però...
Però la grande soddisfazione di arrivarci.
A sì, sì, sì.
Allora arriviamo a Tiziano Ferrari. Dante arriva in questo canto, nel 33° canto, dove ci sono appunto i traditori della patria, poi ci saranno anche i traditori degli ospiti di seguito. Ecco, cosa succede? E poi direi: noi stiamo zitti e buoni, tu ci leggi appunto la prima parte del testo musicato da Donizetti, e dopodiché la voce di Mirko e la tastiera di Marco Palazzi e Scolastra ci guideranno appunto all'inizio di questo raccapricciante e meraviglioso insieme viaggio.
Ecco, tu l'hai perfettamente introdotto, però se posso faccio un piccolo passo indietro, perché La prima immagine che abbiamo di Ugolino ce la descrive Dante nel canto precedente, alla fine del canto precedente, del 32esimo. E è bello immaginarsi il suo punto di vista. Lui vede ghiacciati in una buca, perché sono nella loro dannazione, nelle acque gelate, due figure. Sì che l'un capo all'altro era cappello, cioè una persona sopra l'altro come fosse un cappello, e li osserva mentre quello sopra addenta là ve il cervel s'aggiugne con la nuca, proprio dietro, sulla nuca, insomma. E chiede Dante appunto alla figura che sta mordendo quello di sotto: o tu che mostri per sì bestial segno odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi il perché. Dissi io: per tal convegno che se tu a ragion di lui ti piangi, sapendo di chi voi siete e la sua pecca, nel mondo suso ancora io te ne cangi, se quella con chi io parlo non si secca. Ecco, questo è l'invocazione che Dante rivolge, chiede a Ugolino di presentarsi in modo tale che poi lui nel mondo di sopra, se la sua lingua non si secca, lo possa presentare al meglio e mitigare le sue colpe magari. Qui parte il canto 33esimo con la famosa: la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a capelli del capo che egli avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuo ch'io rinovelli disperato dolor che il cor mi preme già pur pensando pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser die insieme che frutti infami al traditor chi rodo, parlare e lagrimar vedrà insieme. Io non so chi tu sei né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu dei saper ch'io fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggieri, or ti dirò perché i son tal vicino. Che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio d'antro dalla muda, la qual per me ha il titol della fame e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già quando io feci il malsonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché i pisan veder Lucca non ponno. Con cagne magre, studiose e conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi s'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi parieno stanchi lo padre e i figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fenderli fianchi.
La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola a capelli del capo che gli avea di retro guasto. Rinnovelli disperati quando pria ch'io ne favei. Ma se le mie parole esser d'insieme, che frutti infamia al traditore ch'io rodo, parlare e lacrimar, parlare e lacrimar, e lacrimar, vedrai insieme. Io non so chi tu sia, né per che modo venuto sei quaggiù, ma Fiorentino mi sembri veramente quanti io t'odo. Tu dei saper ch'io fui con te, Ugolino, e questo Arcivescovo Ruggeri, or ti dirò per chi son tal vicino, che per l'effetto de suoi mal pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai, udirai e saprai se m'ha offeso, udirai. Lieve pertugio dentro dalla muda, la quale per me ha il titol della fame, feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velare. Questi pre a me maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al che pisan veder lucca non ponno. Concagne magre studiose conte, qual anni con si sfondi e con la franchi, save a mesi dinati dallo fronte. Stare, mi pare allor feder fender di fianchi.
Tiziano Ferrari ci ha letto il passo del 33° canto dell'Inferno dantesco, naturalmente, e poi abbiamo ascoltato la tastiera di Marco Scolastra e la voce di Mirko Palazzi in questo brano imponente che Gaetano Donizetti dedica a Luigi Lablache. Mirko Palazzi rimane nella tonalità originale.
Sì, già è difficile in tonalità originale per me, quindi non potrei farlo mezzo tono sopra, per me sarebbe impossibile. Però Donizetti scrive degli oppure acuti e dei bassi, io ho scelto ovviamente gli oppure bassi, infatti il finale ho scelto di fare l'oppure con il grave, che scende a un re grave. E poi altri punti non ci sono grandi alternative. Tutti questi cambi di atmosfera, di personaggio, bisogna fare una scelta perché si può cadere facilmente nel verismo e cercare di restare appunto nella musica, nello stile del Donizetti del secolo, però rendere comunque la drammaticità estrema di questo racconto. Con Marco ci siamo presi qualche licenza magari di tempo, perché sarebbe tutto lo stesso tempo, anche se sì, c'è scritto recitativo in qualche punto, però di fare dei rallentati oppure di rendere a volte il tempo un pochino ellittico, nel senso che va a rallenta poi riprende, quando per esempio i figli sono esausti, quindi chiedono al padre che c'è, cosa sta succedendo, perché, e poi anche la seconda volta ancora di più, perché non mi aiuti? Allora ci sono dei punti dove rendere questa stanchezza, questa disperazione appunto, è difficile da rendere sia nel colore, poi questi inserti del pianoforte che arrivano proprio in mezzo alle parole, quindi uscire fuori bene. E quindi è un gioco, è un duetto, diciamo, che va fatto insieme.
Mi ha stupito l'ascolto di questo canto 33° musicato da Donizetti fin dalla prima occasione che avevo avuto molto tempo fa, perché poi in definitiva Donizetti nelle opere soprattutto di quel tempo non lo faceva, avevamo proprio le tripartizioni o le tetrapartizioni appunto con un recitativo ben definito, con un'aria ben definita e con una cabaletta. Mi sembra molto moderno, ecco, difatti sì. Sentire 1828 dico, caspita, mi sembra un qualcosa scritto molto molto dopo.
Io adesso non sono un musicologo e storicamente non lo so, tu forse Giorgio lo sai meglio, ma prima dicevo di Morlacchi che nel 32 musica, nei primi anni 30, comunque dopo Donizetti, chissà se ne ha avuto notizie. Comunque Morlacchi nel 1805, giovanissimo, ventenne, mentre studiava con Zingarelli, lui musica uno dei primi importanti per soprano e quartetto d'archi, musica, strano questa cosa, sempre il Conto Ugolino. La chiama la cantata del Conto Ugolino per soprano e quartetto d'archi. E anche in questa prima versione c'è anche qui, c'è questa alternanza tra moltissimo recitativo e poi le parti cantabili. Azzardo a dire, i compositori che hanno musicato l'Ugolino già nella loro testa avevano questa frammentazione, perché questo testo che è già frammentato non si può mettere in musica in maniera convincente, emotivamente convincente, soltanto con un cantabile, perché non c'è la serenità del bel canto, è tutto meno che il bel canto. Infatti i compositori romantici vanno a Dante proprio per... è un'ispirazione romantica, no?
Ecco, Tiziano, allora passa ad illustrarci molto brevemente cosa succede in quello che tra poco ci leggerai e poi naturalmente esegui e noi immagineremo questo taglio cinematografico teatrale nella tua voce.
Siamo al risveglio dal sogno premonitore e Ugolino stesso prosegue. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentii fra il sonno i miei figliuoli che eran con meco e dimandar del pane. Ben sei crudel, se tu già non ti duoli pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentir chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso i miei figliuoli, senza far motto. Io non piangea, sì, dentro impetrai. Piangevan elli, e Anselmuccio mio disse: «Tu guardi sì, padre, che hai?» Perciò non lacrimai, né risposi io tutto quel giorno né la notte appresso, infinché l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso. Ambo le man per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando ch'io il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: «Padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Quietami allor per non farli più tristi». Lo dì e l'altro stemmo tutti muti. «Ahi, dura terra, perché non t'apristi?»
Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì tra sonno i miei figlioli, che erano meco e dimandar del pane, del pane. Ben sei crudel, se tu già non ti duoli, pensando ciò che al mio cuore s'annunziava. E se non piangi, di che pianger suoni? Di che pianger suoni? Già eran desti, e l'ora s'appressava, che il cibo ne ciascun per suo sogno dubita. Ed io sentì chiamar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso a miei figlioli senza far motto. Io non piangeva, si dentro i pietrai piangeva nelli, ed Anselmuccio mio disse: «Tu guardi sì, perciò non lacrimai, né risposi io. Tutto quel giorno nella notte appresso, infinché l'altro sole nel mondo uscio. Si fu messo nel doloroso carcere, ed io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso. Ambo le mani per dolor mi
Abbiamo ascoltato la seconda sezione virtuale, cioè creata da noi, perché la cantata di Gaetano Donizetti dedicata al conte Ugolino è di una continuità meravigliosa che porta l'interprete ad una tensione emotiva variata a seconda di vari stati d'animo e anche a seconda dei vari personaggi che vengono interpretati, perché abbiamo il narratore Dante, quindi abbiamo Ugolino, abbiamo anche la voce della prole di Ugolino. Un'altra piccola nota di colore, la Torre della Muda, si diceva la muda e la muta delle aquile che venivano segregate in questa torre prima di porci i prigionieri invece di Stato, come nel caso del misero Ugolino della Gherardesca, appunto, da parte di Ruggeri degli Ubaldini. A questo punto siamo arrivati alla fine del canto 33esimo, non alla fine, però diciamo nel momento finale in cui Dante riprenderà poi la parola per maledire Pisa, e lì mi sembra di avvisare sì una piccola forma di cabaletta, sì. Se io vado alla ricerca un po' di queste tracce che mi sono familiari. Ecco, lascio la parola a Mirko Palazzi, Marco Scolastra, appunto, che ci riferiscono quello che ancora non hanno avuto modo fino a questo momento del nostro appuntamento odierno.
Sentendo Tiziano, rispetto al testo che io canto, legge quello che ha scritto Dante, mentre sul brano ci sono delle parole ripetute, è un classico stile operistico che aiutano appunto la drammaticità delle parole stesse e anche dei momenti. Questo magari può suonare un po' strano, però per chi canta è normale, ecco, da ascoltare l'opera e la musica da camera. Tornando al finale, quello che hai detto tu, Giorgio, sì, l'invettiva è una specie di cabaletta che riprende appunto il martellare che c'è all'inizio, tan 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 tan, ai Pisa, vituperi delle genti. Tra l'altro noi lì avevamo anche un manoscritto che aveva due battute in più che poi nell'edizione che abbiamo non sono scritte, pensavamo di reintrodurle, poi c'era proprio la croce sopra, non so, del copista. Poiché vicini a te punir sollenti, muovasi, lì passa subito, mentre ci sono due battute in più, vicini a te punir sollenti, ai Pisa vituperio delle genti, muovasi, insomma c'è questa cosa che ripete ancora, ai Pisa vituperio, che noi non abbiamo inciso. E poi finisce, è bellissima, bellissima, il finale è molto d'effetto, nieghi in sé ogni persona, il finale e la coda del pianoforte veramente chiude la chiosa finale che merita questo pezzo.
Allora, sentiamo anche le pagine che si sfogliano dello spartito donizettiano, in questo caso, oltre che dantesco. Devi concluderci appunto il tuo discorso.
No, volevo dire che è vero, prima abbiamo detto questo con Mirko, che abbiamo fatto delle piccole libertà, ma quelle libertà che sono dettate sempre dalla musica e dal testo. Ma questo spartito di Donizetti, questa opera vocale da camera, io ne ho fatti anche altri Donizetti. Devo dire la verità, è uno dei più completi, perché l'operista che scrive meglio per pianoforte di questo periodo è assolutamente uno, Rossini. Tutti questi altri, Verdi, Donizetti, Bellini, non sono proprio, se posso dire, la parte pianistica non è rifinita e raffinata come quella vocale. Però in questo pezzo si sente l'amore di Donizetti per Dante, per la Blanche, e dunque è pieno di indicazioni. Dunque bisogna anche rispettarle tutte, di indicazioni emotive, doloroso, straziante, con dolore, e tutto questo ci aiuta, e sono indicazioni proprio di Donizetti. In altri brani vocali da camera ce ne sono molte di meno. Naturalmente poi in questo pezzo ci sono delle convenzioni, naturalmente per esempio nel bellissimo dolce, con voce flebile di uno dei figli, quando dice padre, padre, assai ci fia mendoglia, e lui naturalmente va in fa minore, tonalità dolcissima, triste, elegiaca. Dunque è sempre tutto molto incollato, testo e musica, secondo le convenzioni. Però trovo, sempre questo, non è che ho fatto tutti i pezzi di Donizetti, ma innanzitutto questo è il più esteso e poi è il più completo di indicazioni.
E direi che ha una teatralità molto interiore, nel senso che è un pezzo teatrale, però non è quella teatralità che per esempio Gioachino Rossini usa nello Stabat Mater. Esce dall'intimo del testo e del dettato.
Sì, anche perché Rossini comunque sempre, fino alla fine, il testo e la musica avevano un rapporto, diciamo, particolare, perché per esempio nello Stabat Mater c'è il bellissimo duetto "Qui sest homo, qui non fleret", e qual è quell'uomo che non piange, e mentre la musica lì è, se tu non conoscessi il testo sembrerebbe tutt'altro. Spesso fa queste cose Rossini, spessissimo, qui non è così, anzi è veramente, veramente ricalca in ogni momento il testo, non è stilizzato, ecco, è più verso un romanticismo, una modernità cinematografica proprio.
Grazie a Marco Scolastra.
Grazie a te Giorgio, grazie agli ascoltatori di averci seguito.
Spero di avere ulteriori possibilità di incontro.
Grazie, anche io.
E grazie a Mirko Palazzi, col quale abbiamo un rapporto continuativo, e spero che duri e si incrementi nel tempo con tante
sicuramente
proposte e tanti bellissimi, diciamo, incontri tra noi. Allora a questo punto lasciamo la parola finale e poi il canto finale a Tiziano Ferrari, il canto di Mirko e Marco. Minz e Mounz, mi vengono in mente Mirko e Marco, i due gattini di Strubel Peter.
Ma c'è anche Gianni Rodari, ha scritto Mirko e Marco.
E voilà, allora vedi, ecco, più vicino, diciamo, al nostro idioma. Allora, Tiziano, cosa ci dice a proposito di questa ultima sezione? Poi naturalmente aspettiamo di ascoltarla. Come dicevo, parla ancora Ugolino, poi alla fine abbiamo l'invettiva a Pisa da parte di Dante Alighieri, autore della Divina Commedia.
Sì, sono le ultime tre terzine di Ugolino che descrivono il momento purtroppo più tragico della morte dei figli e quindi poi della sua. Riprende in seguito parola Dante e appunto termina per Donizetti con la famosa invettiva verso Pisa. E invece, se me lo concedete, leggo le successive due terzine che concludono appunto questa sezione di Dante, prima di passare oltre. Poscia che fummo al quarto divenuti, gaddo mi si gettò disteso ai piedi dicendo: padre mio, che non m'aiuti, qui vi morì. E come tu mi vedi, vid'io cascarli tre ad uno tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai, poiché fur morti. Poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti riprese il teschio misero coi denti, che furo all'osso come d'un can forti. Ai, Pisa, vituperio delle genti, del bel paese là dove il si suona, poi che i vicini a te punir sollenti. Muovasi la capraia e la gorgona, e faccian siepe ad Arno in su la foce, sicch'elli annieghi in te ogni persona. Che se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradita te delle castella, non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. Innocenti facea l'età novella, novella Tebe, Uguccione e il Brigata e gli altri due che il canto suso appella.
Siepe ad Arno in sulla foce.